Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood. Oggi giorno di festa, ma Famous Monsters è sempre qua. E benvenuti per questo lunedì 1 novembre. È appena passato Halloween, allora non poteva non essere insieme a me il nostro Giuseppone. Giuseppe, come stai?
Ciao Pino, ciao a tutti.
Allora,
insomma,
come dicevamo
oggi è
prima,
un po' particolare.
Dicevamo prima, stiamo facendo un esperimento radiofonico di tutto rispetto.
Sì, sì, credo che sia il primo esperimento in assoluto in tal senso.
Esatto.
Ovvero,
se ce lo vuole illustrare, dottore.
Assolutamente, sì, mio collega. L'esperimento in questione prevede due fasi. La prima si è svolta ieri, inconsapevolmente da parte vostra e anche da parte mia in parte, e consisteva nell'ingurgitare il massimo e anche oltre quantitativo di alcol che il fisico umano può reggere.
Ok, dormire. Questa è la prima parte. Abbiamo
questa
il gruppo,
parte,
il gruppo
dormire poche ore.
Abbiamo il gruppo sperimentale che è rappresentato da Giuseppe. Abbiamo il gruppo di controllo che sono io, che invece non ho bevuto.
Esatto, esatto. Io sono il soggetto test,
esatto,
in questo caso. E Pino valuterà la mia performance al netto di una nottata di festeggiamenti per onorare Halloween, festività a noi molto cara.
Qual è stata l'ultima cosa che hai bevuto? L'ultima cosa che hai bevuto stamattina?
Sarà stato un gin tonic alle 8 del mattino.
Sarà stato un gin tonic alle 8 di mattina. Va
sarà
bene.
Stato, cioè comunque il beneficio, no,
esatto,
del
beneficio,
quindi,
lo lasciamo sempre perché non si sa mai in queste
situazioni. No, vuol dire che esatto, la fase sperimentale è andata bene.
È andata benissimo. Allora, la prima parte di questo nostro esperimento è andato bene. Allora, dopo questa presentazione, vi ricordo che ci state ascoltando su Radio Sherwood e Gemini Network. Siamo partiti un po' in ritardo perché ci sono un po' di problemi col traffico qua oggi. Cioè, sai che c'è Bolsonaro?
Addirittura, che
sì.
Fa un concerto?
Che fa? È venuto qua perché c'hai parenti, renditi
cioè,
conto.
Non so, è venuto a bruciare la pianura padana.
Quello è venuto a fare. E comunque ci sono i nostri compagni che stanno contestando, quindi gli mandiamo un bel saluto alla piazza
grandi
di Padova,
ragazzi,
che sta
grandi
contestando Bolsonaro in questo momento. Ricordiamo che sono in Prato della Valle, se volete raggiungerli. E veniamo invece alla puntata di oggi, incentrata interamente, oltre ad essere un esperimento, è incentrata interamente su Halloween, giusto?
Sì, oltre ad essere la prima puntata condotta in hangover, è uno speciale Halloween, come dicevamo prima, una festa che a noi piace moltissimo e che ovviamente affronteremo il giorno dopo, anche perché oggi è Ogni Santi, conosciuta anche come la festività dei mignoli che colpiscono i comodini, quindi faremo questa panoramica su Halloween, sulle sue tradizioni, sull'immaginario cinematografico e musicale.
E poi come sempre un pochettino di news. Allora partiamo subito dalla prima canzone che poi ci porterà al primo film di cui parleremo, che non è proprio uno di Halloween o horror, però diciamo che Halloween c'è in mezzo. Allora partiamo con Marilyn Manson dalla colonna sonora rifatta, questa cosa qui, di Nightmare Before Christmas. Questa è This Is Halloween.
Song. In this town, don't be loving now. Everybody's waiting for the next surprise. wait another pounce and hell you'll scream. It's Halloween, red and black and slimy green. But you're scared, let's just smile. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In your town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a clash and no one out of chase. I am the clown with the call.
Questa era This is Halloween dall'album Nightmare Revisited del 2008, perché spettacolo comunque, le canzoni Nightmare Before Christmas rifatte da Korn, Marilyn Manson e così via, vero?
Vanessa Gays.
Mamma
certo.
Mia, ciao, spettacolo, spettacolo,
no,
spettacolo.
No, tra l'altro, se non sbaglio c'era anche Fall Out Boy.
Sì, 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 ce ne sono una marea, perché praticamente ogni canzone l'ha rifatta la band, quindi... bomba,
esatto,
fantastico.
Tra l'altro comunque è bellissima la versione di Manson, perché rimane fedele,
molto fedele
alla versione originale di Danny Elfman, che ha fatto un lavoraccio per Nightmare Before Christmas.
Sì. E tra l'altro versione italiana
che interpretava tutti i personaggi.
Eh sì. Comunque tra l'altro versione italiana che è andata da Renato Zero, quella italiana, che dai, non ci fa neanche una brutta figura alla fine.
No, ma guarda, secondo me Renato Zero ha fatto un lavoro egregio.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Sia un lavoro di traduzione, lui o chi per lui, sia di interpretazione. Perché
sì, concordo.
Non era facile all'epoca dare in pasto al pubblico un film completamente in stop motion è basato sul filone musical.
Sì, sì, tra l'altro
visto i film Disney, ma i film Disney sappiamo benissimo, no? Edulcorati, molto pop.
Sì, invece questo qua
Christmas per l'epoca aveva delle tinte molto scure, che prendeva a piene mani dall'immaginario di Tim Burton.
Cioè, ragazzi, stiamo parlando degli inizi anni 90, 1993, quindi, cioè,
Esatto.
Tim Burton
esatto.
L'avevamo già conosciuto con Edward Mani di Forbice, comunque è una fiaba anche quella fondamentalmente.
Sì, una fiaba molto noir.
Esatto, però,
sì.
Però è una fiaba con...
Anche Beetlejuice.
Beetlejuice ancora di più, quindi...
Tra l'altro bisogna precisare che Nightmare Before Christmas è basato sull'immaginario di Tim Burton, però è diretto da Harry Selick.
Ok. Però insomma...
perché...
No, dicevo comunque le mie attenzioni sono quelle comunque, ecco, sempre
sì,
molto
sì, ma è stato disegnato, è stato ideato da Tim Burton, infatti il tratto si riconosce facilmente.
Sì.
Però all'epoca Burton era impegnato, non ricordo se sul set di Batman o di Batman il ritorno.
Il Batman il ritorno, mi sa. Sì, perché Batman è il primo dell'89, mentre il secondo è del 94, mi pare.
Tra l'altro, grande film con un grande
fantastico,
pinguino.
Fantastico, quello col pinguino, è il mio preferito. Anche quello lì molto, molto cupo.
Assolutamente sì, è il mio Batman preferito di sempre. Però, al di là di questo, Nightmare Before Christmas fu un esperimento, ma il vero film in stop motion di Tim Burton poi è stato il successivo, La Sposa Cadavere, che
bellissimo,
è anche questo
anche
must
quello
delle giornate e delle serate di Halloween.
Assolutamente.
Poi ha diretto anche Frankenweenie sulla base di un vecchio cortometraggio che scrisse da giovane. Insomma, la soft motion è una di quelle tecniche tanto care a Tim Burton.
Esatto.
Tra l'altro, non so se ricordi, proprio in Beetlejuice c'è quella sequenza meravigliosa del vermone nella sabbia.
Certamente.
Che ricorda molto Dune.
Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Stavo per dire la stessa cosa. Fantastica quella sequenza lì. E infatti, proprio parlavamo un po' di Tim Burton e di come. Serata di Halloween, quindi parliamo di mostri, di come i mostri di Tim Burton alla fine siano tutti dei mostri buoni alla fin fine.
Sì, fondamentalmente sì, Tim Burton è stato uno di quei registi insieme a Guillermo del Toro ad aver portato nell'immaginario comune una nuova figura del mostro, ovvero il mostro umano, tra virgolette,
esatto.
Che spesso nei film, nelle opere di Burton, ma anche in quelle di del Toro, va addirittura a capovolgere, a sconvolgere quello che è il filone narrativo per cui il mostro non è il diverso, il personaggio eclettico freak, ma è la società che non riesce a vedere la normalità nel mostro. E infatti questo lo insegna benissimo in Edward Mani di Forbice.
Esatto,
bravo. Tant'è che ha un finale amarissimo.
Esatto, perché parlavamo di una fiaba amara proprio per il finale soprattutto, perché...
O Guglielmo del Toro nella forma dell'acqua.
Esatto.
Alla fine si tratta sempre di un filone narrativo che cerca di porre l'attenzione non sulla diversità, ma sulle caratteristiche comuni che hanno le diverse figure, i diversi protagonisti e personaggi.
Tra l'altro c'è anche un cartone,
di umanità.
Un cartone animato che è Monster & Co. proprio, dove questa tematica del mostro buono visto in maniera cattiva dal mondo viene affrontata molto, molto bene. Quindi io tra l'altro ringrazio Gabriele che è qua con me in regia, mi sta dando una mano oggi. Proprio è stato
Gabriele.
Un suggerimento proprio suo, quindi lo ringrazio tantissimo. E veniamo dopo.
Tra l'altro,
sì,
proprio
vai,
a livello di attualità sulla figura del mostro, io suggerirei di vedere al cinema Freaks Out.
Ok, quello mi manca.
Lì, ti manca? È mi praticamente manca. Il nuovo film del regista di Lo chiamavano Gigi Robot.
Ok,
è un film
bellissimo,
che ha
film
un
anche quello, secondo me.
Come?
Junkie Gigi Robot, secondo me, è stato un bellissimo film.
Esattamente, esattamente. E questo nuovo film addirittura, già dal titolo Freaks Out, pone l'accento proprio su questa compagnia di freak, di circensi, di spettacoli, di mostri da baraccone, che si trovano nel pieno della Seconda Guerra Mondiale a diventare quasi partigiani.
Bellissimo.
E a lottare quindi, esatto, contro l'occupazione nazifascista.
Devo andarla a vedere assolutamente. Allora, comunque stiamo parlando di film, questo l'abbiamo un po' capito, parleremo un po' di film di Halloween e dopo c'è il tuo film di Halloween di cui parliamo. Quindi io direi di andare già direttamente con il prossimo brano. Vai, lanciamelo tu questo giù.
Il brano, come hai detto tu, è tratto da uno dei miei film di Halloween, anzi dal mio film di Halloween, ed è The Killing Moon di Echo e The Bunnymen.
Vai.
Fate up against your will.
Echo and the Bunnymen con The Killing Moon, e quindi giù andiamo a parlare del tuo film di Halloween, giusto?
Sì, ma lo farei proprio partendo dalla colonna sonora, perché Donnie Darko ha una musica pazzesca,
monumentale.
A parte gli Echo and the Bunnymen, ci sono i Tears for Fears,
Joy Division,
anche nella versione di Gary Jules, i Joy Division, i Duran Duran,
sì,
e
sì.
Infatti Donnie Darko fu una sorpresa per tutto il panorama cinematografico e ha influenzato irrimediabilmente anche quello che è stato il cinema successivo, perché nasce come film indipendente su cui nessuno voleva puntare, nessuno voleva produrre.
Tra l'altro e... film di lancio di Richard Kelly come regista.
Assolutamente sì, con un giovane Jack Gyllenhaal che poi è diventato l'attorone che
sì.
tutti noi oggi veneriamo. Non ha sbagliato un ruolo Jack Gyllenhaal, c'è poco da fare.
È vero, concordo.
Sì, assolutamente, e soprattutto ha cambiato l'immaginario, perché si presenta come un teen movie, un film adolescenziale, ma in realtà è molto più complesso.
C'è una profondità mostruosa, diciamo che tre livelli almeno di lettura ci sono, uno filosofico,
esatto.
uno fantascientifico, diciamo così, e uno addirittura un po' mistico, quasi
esatto.
spirituale.
Per comprendere quello fantascientifico servono diverse visioni del film,
esatto.
Infatti molti all'inizio non lo capirono, proprio perché è di difficile comprensione, soprattutto per chi non mastica un po' la tematica dei viaggi nel tempo.
Esatto.
Però ha sconvolto anche l'immaginario. Secondo me Frank il coniglio gigante è una delle figure più angoscianti mai apparse al cinema.
Io l'adoro, avrei tantissimo quel costume di Frank, mi piace veramente.
Non so se lo ricordi, ma io qualche anno fa mi sono vestito da Frank.
Certo che me lo ricordo.
Solo che è stato l'unico è stato l'unico Halloween che io ho passato da sobrio, ma non perché non bevessi, semplicemente perché era un costumone di Pile, tutto peluscioso, che mi faceva sudare direttamente ciò che,
cioè,
bevevo.
Bevevi alcol e sudavi alcol direttamente, per dire.
Esatto.
Beh, ci sta, ma volevi avere il costume più figo, allora a sto punto.
No, ma infatti, soddisfattissimo. E Donnie Darko, ritorniamo al film. Sì, è stato anche considerato uno dei 100 film più belli della storia del cinema, proprio dall'internet database cinematografico, quindi c'è poco da dire. Poi credo che ormai tutti abbiano visto Donnie Darko e tutti si siano fatti un'idea. Tra l'altro è un film che è passato pochissimo nelle sale cinematografiche, ma è andato avanti grazie al passaparola degli appassionati di cinema. E infatti poi è stato riproposto sia al Festival di Venezia e sia nelle sale, ma dopo quasi 2 anni
perché uscì nel 2001 se non sbaglio e venne ripresentato 2003-2004 se non sbaglio a Venezia. E come dicevi te, era un film indipendente che divenne di culto. Tra l'altro c'è la Director's Cut, che per avere un quadro un pochettino, dura circa mezz'ora in più, per avere un quadro un po' più chiaro di quello che succede, di quello che è un po' quello che poi è il titolo anche del famoso libro La filosofia dei viaggi nel tempo, secondo questa teoria che c'è all'interno del film, secondo cui come funzionerebbero praticamente i viaggi nel tempo. C'è dei ruoli molto chiari tra chi interagisce in che modo, no? È una cosa. C'è veramente una filosofia e una ricerca, secondo me, anche che è qualcosa
è
di spettacolare,
perché dal punto di vista scientifico richiama molto quello che è stato Ritorno al futuro per le generazioni un po' più vecchie.
Esatto.
Infatti c'è anche la battuta nel film in cui Donnie parla della sua passione per Ritorno al futuro ritenendolo avveniristico. E infatti ritroviamo molto di Ritorno al futuro, dal ponte di Einstein Rose fino al wormhole, fino ai portali e l'utilizzo di una vettura per viaggiare attraverso le dimensioni.
Esatto, questa vettura.
Ma dall'altro punto di vista è angosciante ed è una riflessione sulla vita, sulla morte, sull'adolescenza.
Sì.
C'è la frase ormai celebre che tutti conoscono, quella all'interno del cinema, il dialogo tra Donnie Darko e Frank, in cui Donnie lo invita a togliersi il costume, dice: perché indossi quello stupido costume da coniglio?
Perché
e
indossi
Frank,
questo stupido costume da
uomo? Esatto, è il trade union tra i vari mondi. Dice: perché tu indossi quello stupido costume da uomo? Proprio a sottintendere quanto fugace, quanto misera sia la vita umana rispetto alla complessità dei viaggi nel tempo e dell'ignoto.
Fantastico. Andatevelo a rivedere, Donnie Darko, perché è un film che merita assolutamente. Noi intanto giù andiamo con il Don't Stop the Radio, primo Don't Stop the Radio di oggi, quindi partiamo con una robetta tranquilla che hai scelto te, perché ci sta in effetti, no? Gli Slipknot.
Sì, stiamo parlando comunque di Festa in Maschera, di mostri. Il tempo, vedo adesso fuori dalla finestra, sta piovendo.
Anche qua a Padova.
Esatto, c'è un celebre verso della canzone che dice proprio: è la pioggia ci ucciderà tutti sbattendoci contro il muro.
E allora,
quindi
andiamocela a sentire.
Iniziamo con
Slipknot, Psycho Social, poi ci risentiamo dopo il Don't Stop the Radio di oggi.
separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph.
Chili Peppers con Other Side. Che figo è sto pezzo, giù.
Allora, io ti confesso, Other Side è il mio pezzo delle Red Hot Chili Peppers preferito.
Vabbè, pure per me, qua spari come spara sulla Croce Rossa, come si suol dire.
Sì, che è un pezzo un po' insolito per i Red Hot, del resto comunque è contenuto in Californication, che è un album di rottura.
Molto, esatto, bravo, molto particolare.
Comunque è molto diverso da Blue Sugar Sex Magik, esatto. Da Mother's Milk e da tutto ciò che era precedente a quest'album, e poi è segnato irrimediabilmente anche la nuova fase della carriera dei Red Hot.
Tra l'altro, Red Hot
Badu è stato il Marcadio.
Esatto, tra l'altro, Red Hot che dicono che con il ritorno di John Frusciante di nuovo quest'anno butteranno fuori qualcosa di estremamente diverso rispetto all'altro, hanno detto Anthony Kiedis.
E questo, quindi, un po' mi terrorizza, però devo dire
però
che
magari, boh. sarà un altro Californication, che ne so. Comunque
diamo
abbiamo appena
sempre il beneficio del dubbio.
Esatto, esatto. Allora, abbiamo fatto il primo Don't Stop the Radio di oggi, abbiamo ascoltato, come dicevamo prima, gli Slipknot con Psychosocial, poi i Cranberries con Promises e i Red Hot Chili Peppers con Other Side. Perché abbiamo scelto proprio queste tre canzoni, no? Un po' per anche perché comunque ci sono dei video molto particolari, a parte gli Slipknot che sono mascherati in maniera horror praticamente sempre, quindi addirittura fino al terzo album non si erano mai visti senza maschera, quindi a maggior ragione, vabbè. Poi dopo anche perché comunque c'è tutta una tematica di video horror che è stato fatto all'interno della musica, giusto?
Ma assolutamente sì, e non solo video, come giustamente dicevi tu, gli Slipknot hanno fatto della maschera il loro tratto distintivo. Prima di loro ovviamente tutta la parte della scena magari black metal, il metal un po' più estremo, tramite il corpse painting.
Esatto, si pitturavano la faccia praticamente.
Esatto, in maniera cadaverica proprio per esorcizzare la morte e comunque avere un effetto scenico molto macabro e cupo. Ma non solo loro, basti pensare a chi tramite il trucco ha dotato il proprio spettacolo immaginario di tratti noti a tutte le generazioni, che vanno a distinguere l'artista, i Kiss ad esempio.
Esatto.
E certo non sono metal, però nell'immaginario comunque comune, anche per chi non ascolta musica, anche per chi ha visto semplicemente la puntata in cui i Kiss salvano i Babbo Natale insieme ai Griffin, sanno benissimo chi sono e addirittura magari sono in grado di distinguere Gene Simmons solo con il trucco in faccia.
Esatto, sono comunque diventati dei caratteri distintivi, ecco,
così
diciamo.
Come King Diamond,
esatto.
O Alice Cooper.
Se ne avremmo tantissimi da beh, non parliamo dei Lordi ad esempio, ecco, i Lordi figura,
esatto,
diciamo,
i Lordi
non ne parliamo neanche, proprio loro passano ore e ore. Guarda, in camerino
mi hai anticipato così come anche i Black Sabbath avevano quell'immaginario molto cupo, funebre. Ricordi il primo disco dei Black Sabbath?
Assolutamente.
Si apriva proprio con il temporale, le campane della chiesa, la voce da macellaio di Ozzy Osbourne.
Per non parlare della copertina, qualcosa di estremamente cupo.
Delle copertine. Pensa pure a Sabbath Bloody Sabbath con l'esorcismo in copertina.
Sì.
O comunque gli Iron Maiden con Eddie, la mascotte, lo zombie. O i Megadeth con Rattlehead, il teschio privo di occhi, bocca e orecchie, che simboleggia poi in realtà i tiranni e i potenti politici.
Sì. Beh, insomma, ce ne sono
un sacco di esempi.
Cioè, esatto, potremmo andare avanti. Esatto.
Anche in casa nostra basti pensare tra i ragazzi morti.
Beh, esatto, i tre ragazzi morti con la maschera da teschio, no? Che ormai conosciamo tutti quanti.
Il primo salmo, cioè, insomma, comunque l'immaginario horror è un rifugio per molti artisti e anche a livello di video.
Sì.
Prima dicevi, abbiamo appunto mandato Other Side delle Hot Chili Peppers proprio perché
c'è un riferimento.
Ci sono degli elementi sia artistici sia molto cupi, non proprio una tematica horror, ma molto cupi. Tant'è che prende ispirazione comunque dal neorealismo, ma anche da Escher.
Esatto. Quindi andatevi a rivedere il video se non vi ricordate, è un capolavoro.
E infatti, rispetto a tutti gli altri lavori delle Hot Chili Peppers, rispetto agli altri video, tipo Californication stessa videogioco,
Scar
Tissue in cui sono sulla cabrio nel deserto, Other Side è molto, molto lugubre, molto triste e grigio come video.
Ricorda il cabinet, come che si chiama? Del cabinet del dottor R. Caligari, com'è che si chiama? Insomma,
sì.
Il gabinetto del dottor Caligari, insomma, è uno dei primi film horror della storia, proprio se non proprio il primo, ecco, quindi.
È vero. Anche elementi un po' da cubismo, un gotico
come dicevi tu,
Escher, white, monocromo, sì.
Esatto. E allora veniamo adesso però al prossimo brano, perché insomma stiamo andando a parlare Halloween, zucche,
esatto.
Non potevano non esserci
di
Smashing Pumpkins,
stiamo parlando anche di immaginario,
esatto,
horror, non possiamo che citare il caro Billy Corgan.
Eh beh,
Billy Corgan e gli Smashing Pumpkins, che nonostante i loro testi molto sociali, molto basati sull'emotività, hanno sempre regalato anche negli spettacoli dal vivo un po' questo look a tratti bartoniano, soprattutto nei live, ma che ha molto dell'immaginario sia circense che freak. Basti pensare appunto a tutte le grafiche di Melancholy e The Infinite Sadness.
Oppure anche semplicemente, visto che parlavamo prima di video, il video ad esempio di Avador, giusto per...
Avador, certo, ma anche Tonight Tonight.
Tonight Tonight,
che è uno dei miei preferiti in assoluto. Sì. E cogliamo appunto l'occasione proprio per parlare di Melancholy, che qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. È uscito nel 95, secondo me è uno degli album fondamentali degli anni 90.
Insomma, 26 anni, raga.
È diventato adulto, diciamo che ormai è diventato adulto.
È un album adulto ed è uno dei miei album preferiti, tra l'altro. Quindi,
anche per me, nulla da dire, album perfetto, lungo ma perfetto.
Esatto.
È stata una scommessa vinta all'epoca, è uno di quei dischi che devi necessariamente ascoltare dalla prima all'ultima traccia senza skippare alcun brano, anche perché nella sua interezza alla fine riesci a comprenderlo appieno.
Esatto.
Perché ha dei brani molto pop, ma altri che sono una mazzata nelle gengive, tipo quello che ascolteremo a breve.
Esatto, allora andiamoci ad ascoltare subito degli Smashing Pumpkins Zero, poi dopo veniamo proprio a parlare di zucche.
Just like me.
Smashing Pumpkins con Zero. Allora, che pezzone anche questo, Giù, che abbiamo
scelto. Pezzone che io amo per due motivi fondamentali. Uno è, a parte ovviamente il riff e tutta la struttura del pezzo, è il testo. Il testo secondo me contiene un sillogismo meraviglioso che può descrivere in poche battute quello che sono stati gli Smashing Pumpkins, ovvero il vuoto è solitudine, la solitudine è purezza, la purezza è divina e Dio è vuoto proprio come me.
Fantastico.
Quindi,
fantastico.
Ma la vera ragione per cui amo gli Smashing Pumpkins è che mi ricordano quella fantastica puntata in cui
di questo
Mario
volevo
Giordano
parlare.
Mario Giordano, indignato, arrivò in studio con questa carriola piena di zucche e iniziò a sfasciarle urlando con la sua voce virilissima. Non so se lo ricordi. Certo, io Halloween non lo voglio festeggiare! E tirava avanzate su queste zucche.
Sto male.
Fantastico. Che penso anche lui sia un grande fan degli Smashing Pumpkins.
Sicuramente,
è nata la sua performance artistica, altrimenti non si spiega.
Esatto, sì, sicuramente fan degli Smashing Pumpkins anche Mario Giordano. Ma
o comunque Billy Corgan è fan di Mario Giordano.
Veniamo un po' alla. Può essere anche che sia da quel. Proprio dalla loro amicizia che li lega da tanto tempo, magari abbia preso il nome Smashing
Pumpkins. Perché Billy Corgan ogni tanto quando canta fa la vocina alla Mario Giordano.
Ci sta, esatto. Quindi magari ha preso un po' di ispirazione, l'ha presa anche lui. Ma veniamo un pochettino.
Sì, un po' quello stile alla Anthony the Johnson. Sì.
Esatto, esattamente. Veniamo a parlare adesso un po' di quello che è la festa di Halloween, la festività di Halloween, che, come dire, qua in Italia noi non siamo mai, almeno da bambini io non andavo mai a chiedere le caramelle in giro, non so se te capitava.
No, in realtà no, a me non è mai capitato
negli ultimi anni,
nel senso che non l'ho fatto né da bambino né da adolescente, il fatto di fare dolcetto scherzetto, anche perché poi ero diventato un energumeno di 2 metri, quindi diciamo che diventava un po' troppo minacciosa la richiesta, quasi estorsiva. Ma al di là di questo è cambiato moltissimo la percezione comune nei confronti di Halloween. Noi ironizziamo su Mario Giordano, ma Mario Giordano non fa che alimentare il suo pubblico, ed è indubbio che ci sia un target della popolazione che abbia vissuto e che vive ancora oggi Halloween come una festa indigesta o straniera, no? Quindi quasi una violenza nei confronti delle proprie tradizioni. Io invece ricordo con affetto che ho scoperto Halloween grazie alla mia maestra delle elementari di inglese, che ci fece appunto studiare la tradizione, la festa come era intesa in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, e quindi mi innamorai follemente dell'immaginario, anche perché al di là della passione per l'horror, per la musica metal, per il rock, che si sposa benissimo con la festa, è una maniera magnifica di celebrare i morti ed esorcizzare anche quello che è il timore nei confronti della morte e dell'aldilà. Anche perché ha delle origini nobilissime, ha delle origini che tra l'altro ritroviamo anche nelle regioni italiane, che non sono sempre state legate al culto cattolico e religioso, che impone invece un rigido cerimoniale ecclesiastico, ma molte volte avevano avevano gesti molto più affettivi nei confronti dei defunti. Basti pensare anche alle tradizioni locali, anche in Calabria ci si riuniva sulle tombe dei propri cari e si mangiava proprio lì nelle vicinanze della tomba, proprio per condividere quel giorno, quell'occasione, quindi era un modo per stare vicino ai defunti. Mentre ultimamente per modo di dire, mentre la percezione comune italiana è sempre stata quella di portare un rispetto nei confronti dei defunti, ma un rispetto che molte volte si trasforma quasi in gelo, quasi in freddezza,
esatto.
In una ricorrenza in cui si commemorano solo a livello di calendario.
Mm-hmm. Sì, invece c'è qualcosa di più simile a quello che poi anche, ovviamente la parte anglosassone dico, quello che anche noi festeggiamo adesso fondamentalmente, più simile anche allo Dia de los Muertos che ci sono anche San Messi.
Che è una festa gioiosa.
Esatto, una festa gioiosa, quasi a esorcizzare la morte, sentirsi più vicine poi magari ai propri cari anche. Detto questo,
esatto.
Halloween quest'anno, come dicevi tu quando ci siamo sentiti un po' stamattina parlando al telefono, dicevi proprio ieri sera, proprio per la prima volta è stata la prima festa post lockdown, quindi per noi è stata anche importante anche da questo punto di vista come festa.
Sì, perché diciamo che al di là del divertimento e al di là della spiritualità della ricorrenza, Halloween è anche una festa che può essere utile a livello economico e commerciale. E dopo l'anno e mezzo e anche più di pandemia e di chiusura, ieri anche per il Mood Social Club di Cosenza, di Rende, è stata la prima occasione per far festa e coinvolgere i ragazzi, il pubblico, possiamo dire in una di quelle occasioni in cui finalmente si può stare insieme, ci si può divertire con la musica dal vivo e vivere quasi come se questo incubo non ci fosse stato, e qui ritorniamo alla possibilità di esorcizzare la paura. E devo dire che è stato straniante all'inizio, però davvero, dopo i primi 10 minuti, vedere il calore umano, ritrovare tutti gli amici, è stato forse l'emozione più grande che abbia avuto da più di un anno e mezzo a questa parte.
Quasi, quasi 2 anni.
E quindi è importantissimo anche dare la possibilità agli operatori, agli imprenditori, a chi lavora anche nel pubblico magari senza scopo di lucro, la possibilità di riavvicinare le persone anche tramite queste ricorrenze. Quindi al di là di quella che può essere magari il credo, può essere la religione, può essere la preferenza personale, il solito discorso per me si traduce in un ridi e lascia vivere. Nel senso, anche io non festeggio tantissime cose, ma non sto lì ad attaccarle.
Giusto, giusto.
E per fortuna comunque la percezione è normalmente cambiata. Anche qui a Paola, il paese dove abito, in Calabria, ieri pomeriggio vedevo dei ragazzini con i secchielli pieni di dolci che facevano dolcetto scherzetto.
Anche qua a Padova.
Accompagnati dai genitori, quindi vuol dire che bene o male sta entrando anche nella nostra tradizione, sì. Stiamo superando questa diffidenza che è effettivamente...
Quella che aveva Mario Giordano, insomma, per intenderci.
Sì, sì, che effettivamente era totalmente insensata.
Allora, detto questo, andiamo al prossimo Don't Stop the Radio di oggi. Andiamo su un altro video abbastanza cupo come quello che del brano che andremo subito ad ascoltare, poi passiamo proprio su qualcosa di più new wave, horror, definiamolo così, no? E allora partiamo subito con gli Scancanensi, questo è Charlie Big Potato. We'll be right back. E allora, questo era il secondo Don't Stop the Radio di oggi. Siamo partiti con una band che sarà il 30 giugno qui a Padova, proprio allo Sherwood Festival, ospite gli Scancanensi. E chiudiamo con una band che invece è stata ospite all'ultimo Sherwood Festival, cioè gli Horror Vacui, in mezzo i Molchat Doma con Sudno, che invece questo New Wave ci sta bene, no? Con un po' sì, l'horror, no? Si adatta bene.
Sì, ma soprattutto ricordiamo lo splendido video con i pipistrelli.
Vabbè, fantastico, quello di Molchat Doma con i pipistrelli che ballano. Fantastico, quello è
uno dei miei preferiti.
Sì, un capolavoro, genio chi l'ha prodotto, assolutamente
sì,
genio.
Sì, ma infatti credo che al di là del brano già notissimo, dopo quel video c'è stata un'esplosione di views e di ascolti.
Sì, è diventato famoso proprio grazie a quel video. A proposito di news e diventare famosi, parliamo un po', è arrivato un po' il momento news, non abbiamo fatto le nostre classiche rubriche Back to e Sherwood Archives, però abbiamo un po' di news, ce l'abbiamo. Allora, iniziamo, vai, parti te da una importante reunion.
Sì, una reunion che secondo me si vociferava fosse nell'aria, però era totalmente inattesa, perché nessuno ci ha mai creduto realmente. Dopo 12 anni, infatti, dall'ultima uscita discografica, l'album The Incident, stamattina all'improvviso, così de orto senza senso, i Porcupine Tree,
così giusto per fare una citazione,
certo, ovvio, non solo hanno annunciato la reunion, ma hanno rilasciato il nuovo singolo, Erridan, hanno annunciato un nuovo album e addirittura un tour per il 2022 che in ottobre passerà anche dall'Italia. Quindi
esatto,
una di quelle notizie che farà la gioia di tutti gli amanti di Steven Wilson, ma anche del progressive in generale. Cioè, faranno una delle band più importanti per il genere. E devo dire che al di là della sorpresa, al di là della piacevolezza della sorpresa, il primo comunicato dice che appunto Erdan e il nuovo album nascono proprio dai brani che avevano già in serbo durante l'uscita di The Incident 12 anni fa e che per un motivo o per un altro avevano messo da parte, salvo poi rimaneggiarli con il tempo. E soprattutto uscirà dopo 10 anni di splendida carriera solista di Steven Wilson, che comunque ha avuto modo di sbizzarrirsi, ha avuto modo di esprimere se stesso appieno senza confrontarsi con i colleghi. L'unica nota dolente è l'assenza di Colin Edwin, lo storico bassista dei Porcupine Tree, però non è detto che in sede live non faccia la sua apparizione. Diciamo che le notizie oggi erano queste, erano succulente, però da fan mi aspetto qualcosina in più rispetto a Colin Edwin e me lo auguro, ma c'è tutto il tempo per verificarlo.
Allora, giusto un flash, perché per i fan dei Blink 182 Mark Hoppus è tornato sul palco insieme alla band, tra l'altro vestito da Batman, vestito da Batman, ed è la prima apparizione in pubblico dal vivo suonando dopo aver sconfitto finalmente il cancro. Si sono esibiti Blink nella trasmissione House of Horrors, suonando What's My Age Again, The Rock Show e Family Reunion, quindi anche pezzi di una discografia abbastanza datata. Questo mi fa molto molto piacere. Siamo tutti molto felici. Uscite nuove, prima di andare ad ascoltare il prossimo brano che ci consigli, Giù?
Guarda, io ti dico ciò che ho ascoltato in questi giorni e ciò che mi ha convinto maggiormente. E iniziando da un album che è uscito pochi giorni fa ed è Ashes and Cream dei Mastodon. È un album monumentale, mi ha convinto dal primo ascolto, è un album molto complesso che spazia, ma loro del resto ci hanno sempre abituato ad album diversi con sonorità sempre sorprendenti. Invece per quanto riguarda i cari Cradle of Filth, devo dire che hanno tirato fuori un album inaspettatamente gradevole. si lascia ascoltare.
L'aggettivo gradevole accostato a Cradle of Filth non avrei mai potuto, non avrei mai immaginato di sentirlo, devo essere sincero.
E invece devo dire che è molto gradevole, anche perché è ben strutturato, ha questi riff molto melodici, molto pop radiofonici. Ovviamente c'è sempre la voce tipica, urlata, sgraziata di Danny Field, però rispetto alle ultime uscite che non mi avevano particolarmente convinto, è un album che si lascia ascoltare con piacere.
E allora, intanto noi ci andiamo ad ascoltare invece un brano d'Halloween per eccellenza. Vai, lancialo tu.
Sì, allora, è un brano imprescindibile per uno speciale di Halloween. Prima non li abbiamo volutamente menzionati per quanto riguarda le band che hanno tratto molto dall'immaginario horror, soprattutto a partire anzi da quello che potrebbe essere il trucco facciale, ed è anche la band che dà il nome alla trasmissione.
Eh beh, certo, Famous Monster, c'è un loro album e quindi andiamoci
e
ad ascoltare.
Quindi da Famous Monster noi andremo ad ascoltare
i
Dig Upper Bones.
Dig Upper Bones, vai! Qui me la stavo cantando giù perché questa è una delle mie preferite dei Misfits in assoluto.
Anche io, tra l'altro, prima ho fatto un erroraccio, ho ingiustamente attribuito di Upper Bones a Famous Monster
e invece è American Psycho. È già, è vero, ci ho pensato
anche
io dopo.
Il nostro pubblico potrebbe aver colto il errore.
Esatto, quindi è giusto correggere. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo speciale Halloween che abbiamo fatto in ritardo rispetto ad Halloween, però in cui io mi sono divertito tantissimo come sempre con te, è stato fantastico. Abbiamo scelto un pezzo finale perché, cavolo, ad Halloween più di questo cosa vuoi chiedere? Perché abbiamo scelto questo brano?
Poi una delle nostre band preferite, quindi...
Quindi abbiamo scelto Pet Sematary. Allora perché l'abbiamo scelto Pet Sematary? Vai, facci
Pet
tu un
Sematary.
Po' di...
Secondo me perché coglie appieno l'immaginario di Halloween, perché
colonna sonora del film, che
colonna
è un film
sonora del film dall'Halloween dal proprio. Romanzo di Stephen King,
esatto.
Ma la cosa meravigliosa è che secondo me coglie appieno lo spirito di Halloween, perché non è una canzone che si limita esclusivamente a parlare di cimiteri, ma parla di un cimitero degli animali.
Esatto.
Chi ha letto il libro, chi ha visto il film sa di che cosa parliamo.
Esatto.
E ovviamente nell'immaginario dei Ramones è un pretesto per parlare anche di tematiche introspettive, ma anche goliardiche, ed è proprio la sintesi della ricorrenza di Halloween, secondo me.
Anche il video è qualcosa di spettacolare, di loro che sono in questa bara che pian pianino scende, no? Fantastico, fantastico. E allora, noi salutiamo il nostro pubblico proprio con i Ramones, Pezza Madre. Io saluto te, Giuseppe, grazie ancora per questa partecipazione a Famous
Monsters. Io saluto te, Gabriele, grazie a voi.
Grazie, salutiamo anche Gabriele che è restato in studio con noi quest'oggi. Vi ricordo che ci avete ascoltato su Radio Sherwood e Gemini Network, che ci ripotete ascoltare e riascoltare tutti i giorni, sia in diretta che in podcast, sui siti sherwood.it e Gemini Network. .it, che ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. Questo per oggi è tutto, ci risentiamo domani sempre con Famous Monsters. Giù, a presto, no? Intanto
a presto.
E a tutti gli altri ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Sherwood diciamo invece a domani, ciao!
Ciao!
To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't want to be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery.